5. La storia del mio matrimonio. Nella mente di un giovine di famiglia borghese, il concetto di vita umana s'associa a quello della carriera, e nella prima gioventù la carriera è quella di Napoleone I. Senza che perciò si sogni di diventare imperatore, perché si può somigliare a Napoleone restando molto ma molto più in basso. La vita più intensa è raccontata in sintesi dal suono più rudimentale, quello dell'onda del mare, che da che si forma muta ad ogni istante finché non muore. M'aspettavo perciò anch'io di divenire e disfarmi come Napoleone e l'onda. La mia vita non sapeva fornire che una nota sola, senza alcuna variazione, abbastanza alta, e che taluni mi invidiavano, ma orribilmente tediosa. I miei amici mi conservarono durante tutta la mia vita la stessa stima, e credo che neppur io, da che son giunto all'età della ragione, abbia mutato di molto il concetto che feci di me stesso. Può perciò essere che l'idea di sposarmi mi sia venuta per la stanchezza di emettere e sentire quell'unica nota. Chi non l'ha ancora sperimentato crede il matrimonio più importante di quanto non sia. La compagna che si sceglie rinnoverà, peggiorando o migliorando, la propria razza nei figli, ma madre natura, che questo vuole e che per via diretta non saprebbe dirigerci, perché in allora ai figli non pensiamo affatto, ci dà a credere che dalla moglie risulterà anche un rinnovamento nostro, ciò che è un'illusione curiosa, non autorizzata dal contesto. Infatti si vive poi uno accanto all'altro, immutati, salvo che per una nuova antipatia per chi è tanto dissimile da noi o per un'invidia per chi a noi è superiore. Il bello si è che la mia avventura matrimoniale esordì con la conoscenza del mio futuro suocero, e con l'amicizia e l'ammirazione che gli dedicai prima che avessi saputo che egli era il padre di ragazze da marito. Perciò è evidente che non fu una risoluzione quella che mi fece procedere verso la meta che io ignoravo. Trascurai una fanciulla che per un momento avrei creduto facesse al caso mio, e restai attaccato al mio futuro suocero. Mi verrebbe voglia di credere anche nel destino. Il desiderio di novità che c'era nel mio animo veniva soddisfatto da Giovanni Malfenti, che era tanto differente da me e da tutte le persone di cui io fino ad allora avevo ricercato la compagnia e l'amicizia. Io ero abbastanza colto, essendo passato attraverso due facoltà universitarie, e poi per la mia lunga inerzia, che io credo molto istruttiva. Lui invece era un grande negoziante, ignorante ed attivo, ma dalla sua ignoranza gli risultava forza e serenità, ed io mi incantavo a guardarlo, invidiandolo. Il Malfenti aveva allora circa 50 anni, una salute ferrea, un corpo enorme, alto e grosso, del peso di un quintale e più. Le poche idee che gli si muovevano nella grossa testa erano svolte da lui con tanta chiarezza, sviscerate con tale assiduità, applicate evolvendole ai tanti nuovi affari di ogni giorno, da divenire sue parti, sue membra, suo carattere. Di tali idee io ero ben povero e m'attaccai a lui per arricchire. Ero venuto al Tergesteo per consiglio dell'Olivi, che mi diceva sarebbe stato un buon esordio alla mia attività commerciale frequentare la borsa, e che da quel luogo avrei anche potuto procurargli delle utili notizie. M'assisi a quel tavolo al quale troneggiava il mio futuro suocero, e di là non mi mossi più, sembrandomi di essere arrivato ad una vera cattedra commerciale quale la cercavo da tanto tempo. Egli presto s'accorse della mia ammirazione e vi corrispose con un'amicizia che subito mi parve paterna. Che egli avesse saputo subito come le cose sarebbero andate a finire? Quando, entusiasmato dall'esempio della sua grande attività, una sera dichiarai di voler liberarmi dall'Olivi e dirigere io stesso i miei affari, egli me ne sconsigliò e parve persino allarmato dal mio proposito. Potevo dedicarmi al commercio, ma dovevo tenermi sempre solidamente legato all'Olivi, che egli conosceva. Era dispostissimo ad istruirmi, ed anzi annotò di propria mano, nel mio libretto, 3 comandamenti che egli riteneva bastassero per far prosperare qualunque ditta. 1. Non occorre saper lavorare, ma chi non sa far lavorare gli altri perisce. 2. Non c'è che un solo grande rimorso, quello di non aver saputo fare il proprio interesse. 3. In affari la teoria è utilissima, ma è adoperabile solo quando l'affare è stato liquidato. Io so questi e tanti altri teoremi a mente, ma a me non giovarono. Quando io ammiro qualcuno, tento immediatamente di somigliargli. Copiai anche il Malfenti. Volli essere e mi sentii molto astuto. Una volta anzi sognai d'essere più furbo di lui. Mi pareva di aver scoperto un errore nella sua organizzazione commerciale. Volli dirglielo subito per conquistarmi la sua stima. Un giorno al tavolo del Tergesteo l'arrestai quando, discutendo di un affare, stava dando della bestia ad un suo interlocutore. L'avvertii che io trovavo che egli sbagliava di proclamare con tutti la sua furberia. Il vero furbo, in commercio, secondo me, doveva fare in modo di apparire melenso. Egli mi derise. La fama di furberia era utilissima. Intanto molti venivano a prendere consiglio da lui e gli portavano delle notizie fresche, mentre lui dava loro dei consigli utilissimi, confermati da un'esperienza raccolta dal Medioevo in poi. Talvolta egli aveva l'opportunità di avere insieme alle notizie anche la possibilità di vendere delle merci. Infine, e qui si mise ad urlare perché gli parve d'aver trovato finalmente l'argomento che doveva convincermi, per vendere o per comperare vantaggiosamente, tutti si rivolgevano al più furbo. Dal melenso non potevano sperare altro fuorché indurlo a sacrificare ogni suo beneficio, ma la sua merce era sempre più cara di quella del furbo, perché egli era stato già truffato al momento dell'acquisto. Io ero la persona più importante per lui a quel tavolo. Mi confidò suoi segreti commerciali che io mai tradii. La sua fiducia era messa benissimo, tant'è vero che poté ingannarmi 2 volte, quando ero già divenuto suo genero. La prima volta la sua accortezza mi costò bensì del denaro, ma fu l'Olivia ad esserli ingannato, e perciò io non mi dolsi troppo. L'Olivi m'aveva mandato da lui per averne accortamente delle notizie, e le ebbe. Le ebbe tali che non me la perdonò più, e quando aprivo la bocca per dargli un'informazione mi domandava: «Da chi l'avete avuta? Da vostro suocero?» Per difendermi dovetti difendere Giovanni, e finii col sentirmi piuttosto l'imbroglione che l'imbrogliato. Un sentimento gradevolissimo. Ma un'altra volta feci proprio io la parte dell'imbecille, ma neppure allora seppi nutrire del rancore per mio suocero. Egli provocava ora la mia invidia ed ora la mia ilarità. Vedevo nella mia disgrazia l'esatta applicazione dei suoi principi, che egli giammai m'aveva spiegati tanto bene. Trovò anche il modo di riderne con me, mai confessando di avermi ingannato e asserendo di dover ridere dell'aspetto comico della mia disdetta. Una sola volta egli confessò di avermi giocato quel tiro, e ciò fu alle nozze di sua figlia Ada, non con me, dopo di aver bevuto dello champagne che turbò quel grosso corpo abbeverato di solito d'acqua pura. Allora egli raccontò il fatto, urlando per vincere l'ilarità che gli impediva la parola. «Capita dunque quel decreto. Abbattuto, sto facendo il calcolo di quanto mi costi. In quel momento entra mio genero, mi dichiara che vuol dedicarsi al commercio. Ecco una bella occasione, gli dico. Egli si precipita sul documento per firmare, temendo che l'Olivi potesse arrivare in tempo per impedirglielo, e l'affare è fatto. Poi mi faceva delle grandi lodi. Conosce i classici a mente, sa chi ha detto questo e chi ha detto quello, non sa però leggere un giornale. Era vero. Se avessi visto quel decreto apparso in luogo poco vistoso dei 5 giornali che io giornalmente leggo, non sarei caduto in trappola. Avrei dovuto anche subito intendere quel decreto e vederne le conseguenze, ciò che non era tanto facile perché con esso si riduceva il tasso di un dazio per cui la merce di cui si trattava veniva deprezzata. Il giorno dopo mio suocero smentì le sue confessioni. L'affare in bocca sua riacquistava la fisonomia che aveva avuta prima di quella cena. «Il vino inventa», diceva egli serenamente, e restava acquisito che il decreto in questione era stato pubblicato 2 giorni dopo la conclusione di quell'affare. Mai egli emise la supposizione che se avessi visto quel decreto avrei potuto fraintenderlo. Io ne fui lusingato, ma non era per gentilezza che egli mi risparmiasse, ma perché pensava che tutti, leggendo i giornali, ricordino i propri interessi. Invece io, quando leggo un giornale, mi sento trasformato in opinione pubblica, e vedendo la riduzione di un dazio, ricordo Cobden e il liberismo. È un pensiero tanto importante che non resta altro posto per ricordare la mia merce. Una volta però m'avvenne di conquistare la sua ammirazione e proprio per me, come sono e giaccio, ed anzi proprio per le mie qualità peggiori. Possedevamo io e lui da vario tempo delle azioni di una fabbrica di zucchero, dalla quale si attendevano miracoli. Invece le azioni ribassavano, tenuemente ma ogni giorno, e Giovanni, che non intendeva di nuotare controcorrente, si disfece delle sue e mi convinse di vendere le mie. Perfettamente d'accordo, mi proposi di dare quell'ordine di vendita al mio agente, e intanto ne presi nota in un libretto che in quel torno di tempo avevo di nuovo istituito. Ma si sa che la tasca non si vede durante il giorno, e così per varie sere ebbi la sorpresa di ritrovare nella mia quell'annotazione al momento di coricarmi, e troppo tardi perché mi servisse. Una volta gridai dal dispiacere, e per non dover dare troppe spiegazioni a mia moglie, le dissi che m'ero morsa la lingua. Un'altra volta, stupito di tanta sbadataggine, mi morsi le mani. «Occhio ai piedi ora!» disse mia moglie ridendo. Poi non vi furono altri malanni, perché vi ero abituato. Guardavo, istupidito, quel maledetto libretto troppo sottile per farsi percepire durante il giorno con la sua pressione, e non ci pensavo più sino alla sera appresso. Un giorno, un improvviso acquazzone mi costrinse di rifugiarmi al Tergesteo. Colà trovai per caso il mio agente, il quale mi raccontò che negli ultimi 8 giorni il prezzo di quelle azioni s'era quasi raddoppiato. «Ed io ora vendo!» esclamai trionfalmente. Corsi da mio suocero, il quale già sapeva dell'aumento di prezzo di quelle azioni, e si doleva di aver vendute le sue, e un po' meno di avermi indotto a vendere le mie. «Abbi pazienza», disse ridendo, «è la prima volta che perdi per aver seguito mio consiglio». L'altro affare non era risultato da un suo consiglio, ma da una sua proposta, ciò che secondo lui era molto differente. Io mi misi a ridere di gusto. «Ma io non ho mica seguito quel consiglio». Non mi bastava la fortuna e tentai di farmene un merito. Gli raccontai che le azioni sarebbero state vendute solo la dimane, e assumendo un'aria di importanza, volli fargli credere che io avessi avute delle notizie che avevo dimenticato di dargli e che m'avevano indotto a non tener conto del suo consiglio. Torvo e offeso mi parlò senza guardarmi in faccia. «Quando si ha una mente come la tua non ci si occupa di affari, e quando capita di aver commessa una tale malvagità non la si confessa. Hai da imparare ancora parecchie cose, tu». Mi spiacque di irritarlo. Era tanto più divertente quando egli danneggiava me. Gli raccontai sinceramente com'erano andate le cose. «Come vedi, è proprio con una mente come la mia che bisogna dedicarsi agli affari». Subito rabbonito, rise con me. «Non è un utile quello che ricavi da tale affare, è un indennizzo. Quella tua testa ti costò già tanto che è giusto ti rimborsi di una parte della tua perdita». Non so perché mi fermai tanto a raccontare dei dissidi che ebbi con lui e che sono tanto pochi. Io li volli veramente bene, tant'è vero che ricercai la sua compagnia ad onta che avesse l'abitudine di urlare per pensare più chiaramente. Il mio timpano sapeva sopportare le sue urla. Se le avesse gridate meno, quelle sue teorie immorali sarebbero state più offensive, e se egli fosse stato educato meglio, la sua forza sarebbe sembrata meno importante. E ad onta che io fossi tanto differente da lui, credo che egli abbia corrisposto al mio con un affetto simile. Lo saprei con maggiore sicurezza se egli non fosse morto tanto presto. Continuò a darmi assiduamente delle lezioni dopo il mio matrimonio, e le condì spesso di urla e di insolenze che io accettavo convinto di meritarlo. Sposai sua figlia. Madre natura misteriosa mi diresse, e si vedrà con quale violenza imperativa. Adesso io talvolta scruto le facce dei miei figliuoli e indago se accanto al mento sottile mio, indizio di debolezza, accanto agli occhi di sogno miei, che io loro tramandai, non vi sia in loro almeno qualche tratto della forza brutale del nonno, che io loro elessi. E alla tomba di mio suocero io piansi, ad onta che anche l'ultimo addio che mi diede non sia stato troppo affettuoso. Dal suo letto di morte mi disse che ammirava la mia sfacciata fortuna che mi permetteva di muovermi liberamente mentre lui era crocifisso su quel letto. Io, stupito, gli domandai che cosa gli avessi fatto per fargli desiderare di vedermi malato. Ed egli mi rispose proprio così: «Se dando a te la mia malattia io potessi liberarmene, te la darei subito, magari raddoppiata. Non ho mica le ubbie umanitarie che hai tu». Non v'era niente di offensivo, egli avrebbe voluto ripetere quell'altro affare col quale gli era riuscito di caricarmi di una merce deprezzata. Poi anche qui c'era stata la carezza, perché a me non spiaceva di veder spiegata la mia debolezza con le ubbie umanitarie che egli mi attribuiva. Alla sua tomba, come a tutte quelle su cui piansi, il mio dolore fu dedicato anche a quella parte di me stesso che vi era sepolta. Quale diminuzione per me venir privato di quel mio secondo padre, ordinario, ignorante, feroce lottatore che dava risalto alla mia debolezza, la mia cultura, la mia timidezza. Questa è la verità, io sono un timido. Non l'avrei scoperto se non avessi qui studiato Giovanni. Chissà come mi sarei conosciuto meglio se egli avesse continuato a starne accanto. Presto m'accorsi che al tavolo del Tergesteo, dove si divertiva a rivelarsi quale era, e anche un poco peggiore, Giovanni si imponeva una riserva. Non parlava mai di casa sua, o soltanto quando vi era costretto, compostamente e con voce un poco più dolce del solito. Portava un grande rispetto alla sua casa, e forse non tutti coloro che sedevano a quel tavolo gli sembravano degni di saperne qualche cosa. Colà appresi soltanto che le sue quattro figliuole avevano tutti i nomi dall'iniziale in A, una cosa praticissima secondo lui, perché le cose su cui era impressa quell'iniziale potevano passare dall'una all'altra senza aver da subire dei mutamenti. Si chiamavano, seppi subito a mente quei nomi, Ada, Augusta, Alberta e Anna. A quel tavolo si disse anche che tutte e quattro erano belle. Quell'iniziale mi colpì molto più di quanto meritasse. Sognai di quelle quattro fanciulle legate tanto bene insieme dal loro nome. Pareva fossero da consegnarsi in fascio. L'iniziale diceva anche qualche cosa d'altro. Io mi chiamo Zeno, ed avevo perciò il sentimento che stessi per prendere moglie lontano dal mio paese. Fu forse un caso che prima di presentarmi in casa Malfenti io mi fossi liberato da un legame abbastanza antico con una donna che forse avrebbe meritato un trattamento migliore. Ma un caso che dà da pensare. La decisione a tale distacco fu presa per ragione ben lieve. Alla poverina era parso un bel sistema di legarmi meglio a lei, quello di rendermi geloso. Il sospetto invece bastò per indurmi ad abbandonarla definitivamente. Essa non poteva sapere che io allora ero invaso dall'idea del matrimonio e che credevo di non poter contrarlo con lei solo perché con lei la novità non mi sarebbe sembrata abbastanza grande. Il sospetto che essa aveva fatto nascere in me ad arte era una dimostrazione della superiorità del matrimonio, nel quale tali sospetti non devono sorgere. Quando quel sospetto di cui sentii presto l'inconsistenza dileguò, ricordai anche che essa spendeva troppo. Oggidì, dopo 24 anni di onesto matrimonio, non sono più di quel parere. Per essa fu una vera fortuna, perché pochi mesi dopo fu sposata da persona molto abbiente ed ottenne l'ambito mutamento prima di me. Non appena sposato me la trovai in casa perché il marito era un amico di mio suocero. Ci incontrammo spesso, ma per molti anni, finché fummo giovani, fra noi regnò il massimo riservo e mai si fece allusione al passato. L'altro giorno ella mi domandò a bruciapelo, con la sua faccia incorniciata da capelli grigi, giovanilmente arrossata. «Perché mi abbandonaste?» Io fui sincero perché non ebbi il tempo necessario per confezionare una bugia. «Non lo so più». Ma ignoro anche tante altre cose della mia vita. «A me dispiace», ella disse, e già mi inchinavo al complimento che così mi prometteva. «Nella vecchiaia mi sembrate un uomo molto divertente». Mi rizzai con uno sforzo. Non era il caso di ringraziare. Un giorno appresi che la famiglia Malfenti era ritornata in città da un viaggio di piacere abbastanza prolungato, seguito al soggiorno estivo in campagna. Non arrivai a fare alcun passo per essere introdotto in quella casa, perché Giovanni mi prevenne. Mi fece vedere la lettera di un suo amico intimo che domandava mie nuove. Era stato mio compagno di studi costui, e gli avevo voluto molto bene finché l'avevo creduto destinato a divenire un grande chimico. Ora invece di lui non mi importava proprio niente, perché s'era trasformato in un grande commerciante in concimi, ed io come tale non lo conoscevo affatto. Giovanni mi invitò a casa sua, proprio perché ero l'amico di quel suo amico, e, si capisce, io non protestai affatto. Quella prima visita io la ricordo come se l'avessi fatta ieri. Era un pomeriggio fosco e freddo d'autunno, e ricordo persino il sollievo che mi derivò dal liberarmi del soprabito nel tepore di quella casa. Stavo proprio per arrivare in porto. Ancora adesso sto ammirando tanta cecità che allora mi pareva chiaroveggenza. Correvo dietro alla salute, alla legittimità. Sta bene che in quell'iniziale A erano racchiuse quattro fanciulle, ma tre di loro sarebbero state eliminate subito, e in quanto alla quarta, anch'essa avrebbe subito un esame severo. Giudice severissimo sarei stato. ma intanto non avrei saputo dire le qualità che avrei domandate da lei e quelle che avrei abominate. Nel salotto elegante e vasto, fornito di mobili in due stili differenti, di cui uno Luigi XIV e l'altro veneziano, ricco di oro, impresso anche sui cuoi, diviso dai mobili in due parti, come allora si usava, trovai la sola Augusta, che leggeva accanto ad una finestra. Mi diede la mano, sapeva il mio nome e arrivò a dirmi che ero atteso perché il suo babbo aveva preavvisata la mia visita. Poi corse via a chiamare la madre. Ecco che delle quattro fanciulle dalla stessa iniziale una ne moriva in quanto mi riguardava, come avevano fatto a dirla bella. La prima cosa che in lei si osservava era lo strabismo tanto forte che, ripensando a lei dopo di non averla vista per qualche tempo, la personificava tutta. Aveva poi dei capelli non molto abbondanti, biondi ma di un colore fosco privo di luce e la figura intera non disgraziata, pure un po' grossa per quell'età. Nei pochi istanti in cui restai solo pensai, se le altre tre somigliano a questa. Poco dopo il gruppo delle fanciulle si ridusse a due. Una di esse, che entrò con la mamma, non aveva che 8 anni. Carina quella bambina dai capelli inanellati, luminosi, lunghi e sciolti sulle spalle. Per la sua faccia pienotta e dolce pareva un'angioletta pensierosa, finché stava zitta, di quel pensiero come se lo figurava Raffaello Sanzio. Mia suocera. Ecco, anch'io provo un certo ritegno a parlarne con troppa libertà. Da molti anni io le voglio bene perché è mia madre, ma sto raccontando una vecchia storia nella quale essa non figurò quale mia amica, e intendo di non rivolgerle neppure in questo fascicolo, che essa mai vedrà, delle parole meno che rispettose. Del resto il suo intervento fu tanto breve che avrei potuto anche dimenticarlo. Un colpetto al momento giusto, non più forte di quanto occorse per farmi perdere il mio equilibrio labile. Forse l'avrei perduto anche senza il suo intervento, e poi chissà se essa volle proprio quello che avvenne. È tanto ben educata che non può capitarle, come al marito, di bere troppo per rivelarmi i miei affari. Infatti mai le accadde nulla di simile, e perciò io sto raccontando una storia che non conosco bene. Non so, cioè, se sia dovuta alla sua furberia o alla mia bestialità, che io abbia sposata quella delle sue figliuole che io non volevo. Intanto posso dire che all'epoca di quella mia prima visita, mia suocera era tuttavia una bella donna. Era elegante anche per il suo modo di vestire di un lusso poco appariscente. Tutto in lei era mite e intonato. Avevo così, nei miei stessi suoceri, un esempio di integrazione fra marito e moglie quale io la sognavo. Erano stati felicissimi insieme, lui sempre vociando e lei sorridendo di un sorriso che nello stesso tempo voleva dire consenso e compatimento. Essa amava il suo grosso uomo ed egli deve averla conquistata e conservata a furia di buoni affari. Non l'interesse, ma una vera ammirazione la legava a lui, un'ammirazione cui io partecipavo e che perciò facilmente intendevo. Tanta vivacità messa da lui in un ambito tanto ristretto, una gabbia in cui non v'era altro che una merce e due nemici, i due contraenti, ove nascevano e si scoprivano sempre delle nuove combinazioni e relazioni, animava meravigliosamente la vita. Egli le raccontava tutti i suoi affari, e lei era tanto bene educata da non dare mai dei consigli, perché avrebbe temuto di fuorviarlo. Egli sentiva il bisogno di tale muta assistenza, e talvolta correva a casa a monologare, nella convinzione di andare a prendere consiglio dalla moglie. Non fu una sorpresa per me quando appresi che egli la tradiva, che essa lo sapeva e che non gliene serbava rancore. Io ero sposato da 1 anno, allorché un giorno Giovanni, turbatissimo, mi raccontò che aveva smarrita una lettera di cui molto gli importava e volle rivedere delle carte che mi aveva consegnate, sperando di ritrovarla fra quelle. Invece, pochi giorni appresso, tutto lieto, mi raccontò che l'aveva ritrovata nel proprio portafogli. «Era di una donna?» domandai io, e lui accennò di sì con la testa, vantandosi della sua buona fortuna. Poi io, per difendermi, un giorno in cui mi accusavano di aver perdute delle carte, dissi a mia moglie e a mia suocera che non potevo avere la fortuna del babbo cui le carte ritornavano da sole al portafogli. Mia suocera si mise a ridere tanto di gusto che io non dubitai che quella carta non fosse stata rimessa a posto proprio da lei. Evidentemente nella loro relazione ciò non aveva importanza. Ognuno fa l'amore come sa, e il loro, secondo me, non ne era il modo più stupido. La signora m'accolse con grande gentilezza. Si scusò di dover tenere con sé la piccola Anna, che aveva il suo quarto d'ora in cui non si poteva lasciarla con altri. La bambina mi guardava, studiandomi con gli occhi seri. Quando Augusta ritornò e s'assise su un piccolo sofà posto dirimpetto a quello su cui eravamo io e la signora Malfenti, la piccina andò a coricarsi in grembo alla sorella, donde m'osservò per tutto il tempo con una perseveranza che mi divertì, finché non seppi quali pensieri si muovessero in quella piccola testa. La conversazione non fu subito molto divertente. La signora, come tutte le persone bene educate, era abbastanza noiosa ad un primo incontro. Mi domandava anche troppe notizie dell'amico che si fingeva m'avesse introdotto in quella casa e di cui io non ricordavo neppure il nome di battesimo. Entrarono finalmente Ada e Alberta. Respirai. Erano belle ambedue e portavano in quel salotto la luce che fino ad allora vi aveva mancato. Ambedue brune e alte e slanciate, ma molto differenti l'una dall'altra. Non era una scelta difficile quella che avevo da fare. Alberta aveva allora non più di 17 anni. Come la madre, essa aveva, benché bruna, la pelle rosea e trasparente, ciò che aumentava l'infantilità del suo aspetto. Ada invece era già una donna, con i suoi occhi seri, in una faccia che per essere meglio nivea era un poco azzurra, e la sua capigliatura ricca, ricciuta, ma accomodata con grazia e severità. È difficile di scoprire le origini miti di un sentimento divenuto poi tanto violento, ma io sono certo che da me mancò il cosiddetto coup de foudre per Ada. Quel colpo di fulmine però fu sostituito dalla convinzione che ebbi immediatamente che quella donna fosse quella di cui abbisognavo e che doveva addurmi alla salute morale e fisica per la santa monogamia. Quando vi ripenso resto sorpreso che sia mancato quel colpo di fulmine e che vi sia stata invece quella convinzione. È noto che noi uomini non cerchiamo nella moglie le qualità che adoriamo e disprezziamo nell'amante. Sembra dunque che io non abbia subito vista tutta la grazia e tutta la bellezza di Ada e che mi sia invece incantato ad ammirare altre qualità, che io le attribuì, di serietà e anche di energia. Insomma, un po' mitigate le qualità che io amavo nel padre suo. Visto che poi credetti, come credo ancora, di non essermi sbagliato e che tali qualità Ada da fanciulla avesse possedute, posso ritenermi un buon osservatore, ma un buon osservatore alquanto cieco. Quella prima volta io guardai Ada con un solo desiderio, quello di innamorarmene, perché bisognava passare per di là per sposarla. Mi vi accinsi con quell'energia che io sempre dedico alle mie pratiche igieniche. Non so dire quando vi riuscii, forse già nel tempo relativamente piccolo di quella prima visita. Giovanni doveva aver parlato molto di me alle figliuole sue, esse sapevano fra l'altro che ero passato nei miei studi dalla facoltà di legge a quella di chimica, per ritornare, purtroppo, alla prima. Cercai di spiegare. Era certo che quando ci si rinchiudeva in una facoltà, la parte maggiore dell'uscibile restava coperta dall'ignoranza. E dicevo, se ora su di me non incombesse la serietà della vita, e non dissi che tale serietà io la sentivo da poco tempo, da che avevo risolto di sposarmi, io sarei passato ancora di facoltà in facoltà. Poi, per far ridere, dissi che era curioso che io abbandonassi una facoltà proprio al momento di dare gli esami. Era un caso, dicevo col sorriso di chi vuol far credere che stia dicendo una bugia. E invece era vero che io avevo cambiato di studi nelle più varie stagioni. Partii così alla conquista di Ada e continuai sempre nello sforzo di farla ridere di me e alle spalle mie, dimenticando che io l'avevo prescelta per la sua serietà. Io sono un po' bizzarro, ma a lei dovetti apparire veramente squilibrato. Non tutta la colpa è mia, e lo si vede dal fatto che Augusta e Alberta, che io non avevo prescelte, mi giudicarono altrimenti. Ma Ada, che proprio allora era tanto seria da girare intorno ai begli occhi alla ricerca dell'uomo che essa avrebbe ammesso nel suo nido, era incapace di amare la persona che la faceva ridere. Rideva, rideva a lungo, troppo a lungo, e il suo riso copriva di un aspetto ridicolo la persona che l'aveva provocato. La sua era una vera inferiorità e doveva finire col danneggiarla, ma danneggiò prima me. Se avessi saputo tacere a tempo, forse le cose sarebbero andate altrimenti. Intanto le avrei lasciato il tempo perché parlasse lei, mi si rivelasse e potessi guardarmene. Le quattro fanciulle erano sedute sul piccolo sofà sul quale stavano a stento, ad onta che Anna sedesse sulle ginocchia di Augusta. Erano belle così insieme. Lo constatai con un'intima soddisfazione, vedendo che ero avviato magnificamente all'ammirazione e all'amore. Veramente belle. Il colore sbiadito di Augusta serviva a dare rilievo al color bruno delle capigliature delle altre. Io avevo parlato dell'università e Alberta, che stava facendo il penultimo anno del ginnasio, raccontò dei suoi studi. Si lamentò che il latino le riusciva molto difficile. Dissi di non meravigliarmene, perché era una lingua che non faceva per le donne, tanto che io pensavo che già dagli antichi romani le donne avessero parlato l'italiano. Invece per me, asserì, il latino aveva rappresentata la materia prediletta. Poco dopo però commisi la leggerezza di fare una citazione latina, che Alberta dovette correggermi. Un vero infortunio. Io non vi diedi importanza, e avvertii Alberta che quando essa avesse avuto dietro di sé una diecina di semestri d'università, anche lei avrebbe dovuto guardarsi dal fare citazioni latine. Ada, che recentemente era stata col padre per qualche mese in Inghilterra, raccontò che in quel paese molte fanciulle sapevano il latino. Poi, sempre con la sua voce seria, aliena da ogni musicalità, un po' più bassa di quella che si sarebbe aspettata dalla sua gentile personcina, raccontò che le donne in Inghilterra erano tutt'altra cosa che da noi. S'associavano per scopi di beneficenza, religiosi o anche economici. Ada veniva spinta a parlare dalle sorelle, che volevano riudire quelle cose che apparivano meravigliose a fanciulle della nostra città in quell'epoca. E per compiacerle, Ada raccontò di quelle donne presidentesse, giornaliste, segretarie e propagandiste politiche che salivano il pulpito per parlare a centinaia di persone senza arrossire e senza confondersi quando venivano interrotte o vedevano confutati i loro argomenti. Diceva semplicemente, con poco colore, senza alcuna intenzione di far meravigliare o ridere. Io amavo la sua parola semplice, io che come aprivo la bocca svisavo cose o persone perché altrimenti mi sarebbe sembrato inutile di parlare. Senza essere un oratore avevo la malattia della parola. La parola doveva essere un avvenimento a sé per me, e perciò non poteva essere imprigionata da nessun altro avvenimento. Ma io avevo uno speciale odio per la perfida Albione, e lo manifestai senza temere di offendere Ada, che del resto non aveva manifestato né odio né amore per l'Inghilterra. Io vi avevo trascorso alcuni mesi, ma non vi avevo conosciuto alcun inglese di buona società, visto che avevo smarrite in viaggio alcune lettere di presentazione ottenute da amici d'affari di mio padre. A Londra, perciò, avevo praticato solo alcune famiglie francesi ed italiane, e finito col pensare che tutte le persone da bene, in quella città, provenissero dal continente. La mia conoscenza dell'inglese era molto limitata. Con l'aiuto degli amici potei tuttavia intendere qualche cosa della vita di quegli isolani, e soprattutto fui informato della loro antipatia per tutti i non inglesi. Descrissi alle fanciulle il sentimento poco gradevole che mi veniva dal soggiorno in mezzo a nemici. Avrei però resistito e sopportata l'Inghilterra per quei sei mesi che mio padre e l'Olivi volevano infliggermi a ciò che studiassi il commercio inglese, in cui intanto non mi imbattei mai perché pare si faccia in luoghi reconditi, se non mi fosse toccata un'avventura sgradevole. Ero andato da un libraio a cercare un vocabolario. In quel negozio, sul banco, riposava sdraiato un grosso, magnifico gatto angora che proprio tirava le carezze sul soffice pelo. Ebbene, solo perché dolcemente l'accarezzai, esso proditoriamente m'assaltò e mi graffiò malamente le mani. Da quel momento non seppi più sopportare l'Inghilterra, e il giorno appresso mi trovavo a Parigi. Augusta, Alberta e anche la signora Malfenti risero di cuore. Ada invece era stupita e credeva di avere frainteso. Era stato almeno il libraio stesso che m'aveva offeso e graffiato? Dovetti ripetermi, ciò che è noioso, perché si ripete male. Alberta, la dotta, volle aiutarmi. Anche gli antichi si lasciavano dirigere nelle loro decisioni dai movimenti degli animali. Non accettai l'aiuto. Il gatto inglese non s'era mica atteggiato d'oracolo, aveva agito da fato. Ada, coi grandi occhi spalancati, volle delle altre spiegazioni. «E il gatto rappresentò per voi l'intero popolo inglese?» Com'ero sfortunato! Per quanto vera, quell'avventura a me era parsa istruttiva e interessante, come se a scopi precisi fosse stata inventata. Per intenderla, non bastava ricordare che in Italia, dove conosco ed amo tanta gente, l'azione di quel gatto non avrebbe potuto assurgere a tale importanza? Ma io non dissi questo e dissi invece, «È certo che nessun gatto italiano sarebbe capace di una tale azione». Ada rise a lungo, molto a lungo. Mi parve persino troppo grande il mio successo, perché mi immiserii e immiserii la mia avventura con ulteriori spiegazioni. Lo stesso libraio fu stupito del contegno del gatto, che con tutti gli altri si comportava bene. L'avventura toccò a me perché ero io, o forse perché ero italiano. It was really disgusting, e dovette fuggire. Qui avvenne qualche cosa che pur avrebbe dovuto avvisarmi e salvarmi. La piccola Anna, che fino ad allora era rimasta immota ad osservarmi, a gran voce si diede ad esprimere il sentimento di Ada. Gridò: «È vero che è pazzo, pazzo del tutto?» La signora Malfenti la minacciò. «Vuoi stare zitta? Non ti vergogni di ingerirti nei discorsi dei grandi?» La minaccia fece peggio. Anna gridò: «È pazzo! Parla coi gatti! Bisognerebbe procurarsi subito delle corde per legarlo!» Augusta, rossa dal dispiacere, si alzò e la portò via, ammonendola e domandandomi nello stesso tempo scusa. Ma ancora alla porta la piccola vipera poté fissarmi negli occhi, farmi una brutta smorfia e gridarmi: «Vedrai che ti legheranno!» Ero stato assaltato tanto impensatamente che non subito seppi trovare il modo di difendermi. Mi sentii però sollevato all'accorgermi che anche Ada era dispiacente di veder dare espressione a quel modo al suo proprio sentimento. L'impertinenza della piccina ci riavvicinava. Raccontai, ridendo di cuore, che io a casa possedevo un certificato regolarmente bollato che attestava in tutte le forme la mia sanità di mente. Così appresero del tiro che avevo giocato al mio vecchio padre. Proposi di produrre quel certificato alla piccola Annuccia. Quando accennai di andarmene, non me lo permisero. Volevano che prima dimenticassi i graffi inflittimi da quell'altro gatto. Mi trattennero con loro offrendomi una tazza di tè. È certo che io oscuramente sentii subito che per essere gradito da Ada avrei dovuto essere un po' differente di quanto ero. Pensai che mi sarebbe stato facile di divenire quale essa mi voleva. Si continuò a parlare della morte di mio padre, e a me parve che, rivelando il grande dolore che tuttavia mi pesava, la seria Ada avrebbe potuto sentirlo con me. Ma subito, nello sforzo di somigliarle, perdetti la mia naturalezza, e perciò da lei, come si vide subito, m'allontanai. Dissi che il dolore per una simile perdita era tale che se io avessi avuto dei figliuoli avrei cercato di fare in modo che m'amassero meno, per risparmiare loro più tardi di soffrire tanto per la mia dipartita. Segue.